Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Vedi un lottatore di WWE, non so chi sia, che fa delle capriole quando entra su ring, una cosa che neanche al Cirque du Soleil a Las Vegas.
C'è un nuovo capo, metti in place, sei un vero wrestling fan. Dietro un podcast incisivo come un bam. Nuove news sui TV shows e sugli eventi pay per view. Il nome ring è Holy Kayfabe, sceglilo anche tu.
Holy Kayfabe, 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 Holy Kayfabe,
Holy Kayfabe.
Tonno palmera all'olio d'oliva. Palmera, la forza del sapore.
Holy Kayfabe, il pro wrestling senza censure.
Noi, Darby Allin.
Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento, ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento.
Perché porca di una miseria, bisogna essere dei folgorati mentali per pensare che questa cosa abbia un senso.
Non lo fanno perché non sono intelligenti, giustamente. Se fossero intelligenti lo farebbero, ma non lo sono.
Because this is the best professional wrestling podcast of the Italian web. That's all. King Dance, say so.
Cento vicino che si vorrebbe chattare con te. Oh, è gratis, muoviti!
Amici e maniaci del pro wrestling, ben trovati a questa nuova puntata di Holy Kayfabe NXT Corner. Questa settimana recensiremo la prima notte, diciamo, la prima settimana di NXT Gold Rush. Qui in conduzione il vostro Massimiliano Costi da Open Wrestling TV, worldwrestling.it e ovviamente Holy Kayfabe. Qui con me, come ogni settimana, direttamente dall'ora del wrestling, Alfonso Casciello. Ciao Alfonso.
Ciao Massi, ciao a tutti quelli che ci ascolteranno. E come hai detto tu, sì, un inizio, mettiamola così, di questo Gold Rush che ci ha dato tante belle cose, bisogna dire, tanti buoni match e tanti buoni propositi anche per il futuro, quindi anche per la settimana prossima, tra l'altro.
Eh sì, partiamo subito in grande stile, ovvero il match tra Wesley e Tyler Bate con arbitro speciale Mustafa Ali. Vado per il titolo di nordamericano di NXT. Match che devo dire, bel match, mi è piaciuto. Vabbè, Tyler Bate e Wesley, diciamo, sono garanzia di ottimi match. E diciamo che più che detto, non è stato proprio imparziale Mustafa Ali, Il finale lascia un po' a desiderare. Cioè, non so te, se ti è piaciuto intanto il match e se di questa cosa ne vuoi parlare.
Sì, allora, sull'opener molto buono alla fine, come hai detto tu, parliamo di due dei migliori performer del roster, poi Tyler Bate, l'abbiamo detto più di una volta, il lottatore probabilmente dell'era NXT UK più rappresentativo per tutto quello che ha vinto. E sì, praticamente lì, fin dall'inizio, o conteggio velocissimo, o conteggio lentissimo, o non contava i lottatori all'esterno, diciamo che ha cominciato a fare un po' il troll a trollare, come si direbbe, un po' tutti e due i lottatori durante il match, che nel suo piccolo comunque ha fatto un po' ridere, penso che il lato comico l'abbia mantenuto bene, che è anche un po' insito nella gimmick nuova alla fine. In finale i due lottatori si tirano un cappottone addosso così forte entrambi da andare quasi KO, Wesley fuori dal ring, Tyler Bate dentro, e quindi Mustafa lì invece di contare prima va a dare due sberle a Wesley per farlo svegliare, ricordiamo all'esterno, e poi Tyler Bate fa la stessa cosa all'interno del ring, tranne che da dietro arriva Wesley carico a molla delle sue giravolte all'indietro e colpisce con un cardiac kick Tyler Bate, però è molto probabile che il colpo fosse intenzionale verso Mustafa, visto che aveva trollato i due dall'inizio alla fine, salvo però che appunto colpisce Tyler Bate, fa lo schienamento e Wesley mantiene ancora una volta. Tra l'altro poi dopo il match Mustafa lì celebra con tutti e due i lottatori l'amicizia, il rispetto, tutte le cose, con loro che lo guardano tipo a dire ma questo è un coglione, questo è chiaramente un coglione questo uomo. Quindi mettiamola così, cioè alla fine Tyler Bate ha concluso probabilmente gli impegni col titolo nordamericano, quindi adesso penso andremo verso Tyler Bate, di nuovo Wesley, Wesley e Mustafa Ali. Penso adesso inizierà la rivalità tra Ali e Wesley.
Vediamo, ho detto se... Secondo te potremmo fare un triple threat o finisce che vanno uno contro uno Wesley e Mustafa Ali?
Alla fine Wesley l'ha già affrontato due volte, Bate, alla fine, sia questa in singolo che anche a livello di tag team, di triple threat con Gacy. Fare un terzo potrebbe quasi voler dire che però vince lui, perché se poi gli fai fare pure il terzo match e non vince, è stato un po', non dico azzardato, però forse un po' bistrattato in quel caso, perché ok che è un grande performer, però lo usi tre volte come toppa, in quel senso. Secondo me no, secondo me potrebbero andare con Wesley contro Mustafa Ali, uno contro uno. Più che altro perché Ali è sceso per quello, quindi prima o poi lo devi far partire. Magari prima capiamo se Mustafa Ali è più un heel o un babyface, perché l'atteggiamento era piuttosto heel in realtà, e se heel magari prima va contro Tyler Bate e poi dopo aver battuto quello prima va contro Wesley per la cintura, può essere.
Che mi senti? Sì, ok. Lo dicevo anche perché ho detto ma è... Se l'hai detto, qualcosa devi pur fare, perché Wesley è della vita di campione. Cioè, ha battuto tutti, boh.
Ormai sono rimasti veramente due o tre persone. Mustafa lì è anche improbabile che vincerà pure lui, alla fine. Quindi, chissà, alla fine i nomi sono finiti, quindi sarà sicuramente qualcuno a questo punto che non ci aspettiamo più di tanto che possa vincere la cintura. Ora all'improvviso Scripps, dal nulla, diventa il nuovo North American Champion, per la gioia dei piccoli cattivi che si trasformano in supereroi.
Lasciamo perdere Scripps. Vabbè, andiamo avanti dopo questa brutta parentesi chiamata Scripps. Ma passiamo al TIA, le rally, diciamo, più che altro il rally della Chase U. Visto che TIA per settimana dovrà andare contro Tiffany Stratton per il titolo. Io lascio la parola a te su questo segmento. Ormai Tia Hale, se posso dire, poi ti lascio la parola. Ormai è un fire, è troppo un fire. Credo.
Sì, rispetto a quando è esordito ha fatto dei passi da gigante notevoli anche a livello di personaggio alla fine. Sul segmento, Duke Hudson si trova nel ring un po' con gli studenti, tra virgolette, le comparse della CSU. E anche con i due, tra virgolette, trainer dell'università, quindi Drew Gulak e Charlie Dempsey. Arriva Tia Hale, che fa il suo ingresso, e comincia a pimparla sempre di più, a galvanizzarla, che settimana prossima vincerà contro Tiffany Stratton. Tia decide di prendere il microfono, di dedicare la sua vittoria sicuramente ai suoi trainer, sicuramente all'università, sicuramente a Duke Hudson, l'MVP, ma anche ad Andre Chase. Però appunto deve ringraziare soprattutto Gulak e Dempsey che la stanno allenando molto duramente. Fa il suo ingresso quindi Tiffany, che ovviamente sbeffeggia la sua avversaria perché non la reputa all'altezza, e continua a prendersi gioco di Tia fino a che questa non gli partono i cosiddetti 5 minuti e chiude la povera Tiffany in una Kimura Lock, facendola addirittura cedere. Quindi fosse stato un match, Tia sarebbe già diventata la campionessa del roster. Tra l'altro sarebbe un'ironia perché già Tiffany è tra le campionesse più giovani del roster. Tia, se vincesse, cosa che non accadrà comunque, diventerebbe la più giovane in assoluto, perché come ha sottolineato Duke Hudson, ha solo 19 anni.
Sì, 23 altro... da compiere, se non sbaglio.
Sì, infatti, stavo per accennare proprio a Gulak e Dempsey che dicono, ma scusa, ma sei appena maggiorenne? Che cosa ci siamo imbischiati io e te, Drew? Che cosa stiamo facendo? No, comunque mi è piaciuto il segmento. Secondo me Tiffany contro Tia, per le premesse che ci hanno dato, sarà molto divertente come match da osservare. Soprattutto perché Tiffany, l'abbiamo detto più volte, ha fatto dei gran passi da gigante. Dall'altra parte Tia è un emergente, quindi piano piano sta trovando lo spazio che non ha trovato prima. Perciò a questo punto potrebbe essere un banco di prova per entrambe. Tiffany per vedere se può giostrare lei un match con una più inesperta, tra virgolette, e Tia per vedere il suo livello quanto è migliorato. Quindi se adesso con una delle migliori del roster si può mettere, non dico al suo livello, ma almeno stargli a passo.
Vediamo, perché io sono curioso di vedere questo match tra Tia e Tiffany Stratton, perché Tiffany, se non sbaglio, non lotta da Battleground, se non erro, no?
Sì, sì, da quel preciso momento mi pare, quindi da un po', sì.
Sì, anche ho detto dal match proprio contro cosa? Contro Lyra Valkyrie. Che anche lei sembra un po' sparita dai radar, però. Sì, è apparsa, sì, è la Battle Royale, però da lì non si è più vista, ecco. Vabbè, poi chissà. Andiamo avanti. Segmento backstage di tutto lo schism. Però Joe Gacy non è contento di quello che è successo della sconfitta di settimana scorsa contro Wesley, Tyler Bate e Mustafa Ali, se non sbaglio, giusto?
Sì, sì. Nel six-man tag team match.
Del six-man tag, esatto. Sì, praticamente dice Gacy, sì Gacy, vabbè, buonanotte, Joe Gacy non è per niente contento, non è soddisfatto dei Dyad, infatti non sembrerebbero più leali allo schism. Infatti a fine match c'è stato un po' delle inquadrature un po' strane tra i due, insomma, tra gli ex Grizzlian Veterans e Joe Gacy. Secondo te siamo vicini un po' allo split di sti due o insomma di tutta lo schism? O...
Guarda, io spero che questo magari possa essere un primo segnale per la WWE per riportare in versione babyface, ovviamente, i Grizzlian Veterans, che erano e sono tuttora, comunque, a parte i paletti imposti dalla gimmick, uno dei tech team migliori che la WWE ha a questo punto. E diciamo, sì, questo ruolo heel che gli hanno dato li ha lasciati molto sullo scaffale a prendere polvere, pertanto, obiettivamente. Secondo me, però, guarda, magari la butto lì, ecco. Secondo me se li fanno tornare Grizzlian Veterans e butta caso che possono essere quelli che detronizzano il Gallus, che ci potrebbe stare, da babyface intendo, secondo me potrebbero essere anche interessati a rimanere a quel punto. Cioè, sarebbe il degno modo di dare una sacralità a un tech team che da quando è arrivato poi ad NXT lasciando il territorio britannico ha fatto poco e niente, cioè è partita bene la loro storia, poi è andata scemando sempre di più fino appunto a cambiarli proprio radicalmente e farli entrare nello schism.
Sì, secondo me non è stato non è stato, diciamo, un gran passo avanti per loro, secondo me.
Sì, forse sono andati indietro in realtà, perché sì, comunque con la gimmick che hanno dato, appunto, hanno potuto mostrare anche di meno le qualità, che sono molto più legati a uno stile meno energetico, meno atletico, molto più rude, visto anche il leader della Stable. Perciò l'ho detto, per me magari se gli dessero questi due principi, quindi il tour face con il ritorno alla vecchia gimmick e i titoli, magari li puoi anche convincere a restare, cosa che secondo me la WWE dovrebbe fare, perché a parte Impact, che solitamente le persone riesce anche a valorizzare, io se mai andassero in All-Elite io li vedrei proprio male a Ring of Honor, proprio male 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 li vedrei lì, visto i precedenti di parecchi.
Vediamo, vediamo come si svilupperà la storia. Ma intanto andiamo avanti con il prossimo match, Triple Threat Tag Team Match per il number one contender. Ovviamente chi vince prossima settimana affronterà i campioni di coppia, ovvero il Gallus. Questo Triple Threat, i protagonisti sono Josh Briggs, Bruce Jensen, accompagnati da Fedonelle, contro Malik Blade ed Edris Enofe, contro Tank Ledger ed Hank Walker. Match che non mi è sembrato male, anzi molto divertente, però non mi aspettavo che vincessero Blade e Nofe. Cioè, loro hanno già avuto la possibilità, mi sembra, per i titoli.
Vedi, come si suol dire, mi pigliavate per matto, diceva uno youtuber. Il cuore mi diceva Blade e Nofe, perché erano quelli magari che nei match, sai, gli uni contro gli altri, avevano forse fatto vedere quel minimo in più. Sarebbe Briggs e Jensen, per essere più giusti, però loro erano un match mixed, quindi non proprio uno contro l'altro. Però sì, secondo me è una buona scelta, più che altro perché rispetto agli altri due team, uno in rampa di lancio, uno già costituito bene, loro sono quelli più indietro, perché l'ultima volta, appunto, l'abbiamo detto pure settimana scorsa, sono stati squasciati dai campioni del team. Quindi magari in quell'ottica ha senso mandare loro per tentare di dargli una credibilità minima rispetto a quella che hanno perso andando contro i campioni. Sul match in sé è buono, soprattutto una sequenza verso la fine, quella delle mosse combinate tra team all'esterno del ring, molto carina, perché alla fine abbiamo visto Briggs e Jensen andare di fisico, Blade e Nofe andare di atletismo, Hank e Tank andare di una panzata allucinante al volo verso l'esterno del ring su tutti. Quelle sono state belle combinazioni, devo dire, che è sinonimo quindi di aver creato dei team coesi tra di loro, soprattutto gli ultimi due, Tank ed Hank, che erano partiti praticamente nel senso costrutto, però magari con la giusta costruzione potrebbero pure diventare degli heavy machinery 2.0. Magari gli heavy machinery che non abbiamo mai avuto il piacere di avere, perché hanno fatto poco e niente.
Sì, anche Tank sembra un po' gli heavy machinery, diciamo 2.0. Visto che ormai l'originale c'è rimasto solo il povero Otis, che è andato a fare il coso, è andato a fare l'Alpha Academy insieme a Chad Gable e a Maxine Dupri, figurate.
Invece l'altro, il povero Tiger, ormai se qualcuno lo dica, perché lui ormai pensiamo sia sparito da diverso tempo.
Esatto, sembra sia scomparso da tutti i radar, però vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Ovviamente Blade e Denofe per la settimana sfideranno proprio il Gallus per i titoli. E a proposito del Gallus, che erano nel backstage a vedere il match, vengono raggiunti dai rientranti, diciamo, o debuttanti, come vuoi chiamarli te, i Los Lotarios, che chiedono ovviamente, dicono loro due, dicono ai Gallus di non preoccuparsi perché saranno, cioè non preoccuparsi di Blade e Denofe perché saranno loro, ovvero Garza e Carrillo, a strappargli i titoli, e invece se ne sbattono le cosiddette scatole. Vediamo se accetteranno, perché l'ultima volta che qualcuno gli ha richiesto un match per il titolo al Gallo, si è risposto Paul Kaiser, ecco, non Ludwig, ricordiamo.
Possiamo dire su questo segmento che qualora e se mai lo faranno sarà un gran match, obiettivamente, perché il Gallus, lo sappiamo, sono degli energumeni molto fisici. Angelo Umberto, penso abbiamo bisogno di presentazioni. Umberto magari un po' meno di Angel, però sono due grandi talenti. Alla fine Angel Garza, molti lo definivano un possibile Eddie Guerrero della nuova generazione per la WWE.
Io ce lo vedo ancora.
E quindi c'è, cioè, potenziale è incredibile per arrivare a un paragone così con, cioè, con una leggenda come Eddie.
Lui è coso, lui è Santos Escobar, siamo lì,
Uno è potrebbe essere facilmente il nuovo Eddie Guerrero, l'altro il nuovo Rey Mysterio alla fine, sì.
E può essere. Ebbene, ma continuiamo a rimanere nel backstage dove vediamo il World Heavyweight Champion, ovvero Seth Freakin' Rollins, insieme al suo allievo dalla scuola di wrestling proprio del campione, ovvero Nathan Frazier, che si congratula proprio con lui per la vittoria della Heritage Cup settimana scorsa. Nel mentre arriva anche il campione NXT, Carmelo Hayes, insieme a Trick Williams, in cui si scambiano segno di rispetto tra i due. Vabbè, i due campioni, diciamo, si fanno vedere, insomma, per la prima volta, insomma, si incontrano per la prima volta loro due, visto che Carmelo è apparso a SmackDown in una Raw, quindi hanno avuto per la prima volta una possibilità diversa.
Beh, alla fine segmento che ci sta, perché comunque dai, potremmo dire, dei primi segnali di quello che potrebbe essere il futuro. Per esempio, io un Carmelo Hayes contro Seth Rollins, butta caso, WrestleMania 41, io ce lo vedrei, cioè pagherei per vederlo arrivare a questo punto.
Sì, sì.
Poi comunque Carmelo dava delle occhiate al titolo dei pesi massimi, quindi pure lui sotto sotto non è che disdegnerebbe la chance contro Rollins.
Vabbè, un champion versus champion lo possono anche fare.
Anche sì, magari col tempo, se magari Rollins tornasse ad NXT per un altro match, si potrebbe fare. Oppure Melo sa le sue arru da lui per tentare magari di far vedere anche il campione di NXT. Ma comunque anche il pezzettino prima con quello scambio allievo maestro che abbiamo avuto, pure molto carino, devo dire, quello tra Rollins e Nathan Frazier, perché magari molti non lo sanno, noi l'abbiamo detto più volte, quindi abbiamo diffuso questa cosa, che alla fine Rollins è il reale insegnante di Nathan Frazier, che prima si è allenato nella sua accademia e poi è arrivato al Performance Center. Ed è bello che alla fine abbiamo voluto scambiarsi reciproci complimenti per i traguardi ottenuti. Da una parte il maestro è il World Heavyweight Champion, dall'altra l'allievo è il nuovo Heritage Cup Champion. Magari, chi può dirlo, in futuro potremmo avere anche loro due contro. Visto comunque Rollins un paio di anni, ancora, sì, 6-7 anni, pur 10, ancora a buoni livelli si sa fare. Frazier è giovane, quindi ha voglia del tempo che può ancora avere per accrescere il suo palmarès.
No, infatti. Vediamo. Bene, poi passiamo al prossimo match, un match che io avevo onestamente tantissima paura, ovvero Dana Brooke contro Cora Jade. Match, insomma, non è che sia sto grande match, è forse il peggiore della serata.
Sì, diciamo che forse il problema è stato anche che durante Dana probabilmente si è fatta male, molto probabilmente si è fatta male davvero, e non so, è un po' una piccola maledizione, cioè uno su tre lottatori del main roster che scendono si fa male. L'ultimo è stato Artrutto, per capirci, sì, che per fare un suicida verso l'esterno del ring contro Waller si è bloccato la gamba lì sulla terza corda e sta fuori praticamente da allora, e parliamo dell'anno scorso quasi.
Sì, quasi, sì.
Se non erro era dopo Halloween Havoc, se non vado errato. Sì, era l'anno scorso proprio, dopo che Waller perse contro Apollo Crews nel casket match.
Che era tipo, cos'era, il periodo dove Artur è apparso, era lo SmackDown e NXT.
Sì, che sembrava volessero pusharlo, sai, metterlo in tag team con Benjamin, che pure a Main Event avevano costruito l'unica storyline del programma quasi, e invece poi sfortuna vuole che si sia rotto, però sta tornando adesso, capite, da Halloween di ottobre scorso a mo adesso sta tornando. Dana sembrava molto dolorante perché durante tutto il match poi ha zoppicato vistosamente, cercando sì, di concludere il match, però in modo abbastanza deludente. Cioè, alla fine, chiami i puntini, per gli standard di Dana Brooke è stato anche un match dignitoso. Per gli standard di un match regolare di wrestling è stata una noia mortale, perché alla fine non solo l'arbitro ha concluso lui il match tramite suo stop, giustamente perché Dana o perché non aveva capito che doveva farlo o perché non voleva, continuava a non cedere, e quindi a un certo punto l'arbitro ha detto stop, fermiamo la cosa.
E che non sappiamo la... dimmi, no, finisci, poi dico che non sappiamo allora, se fosse infortunata davvero o meno.
Sì, diciamo che al 99% sì, perché comunque era arrivata la barella, i medici, e continuava a zoppicare. E dicevo, alla fine il pubblico, nel senso opposto, perché se uno ci pensa, l'obiettivo della WWE era di far Dana una babyface sentimentale, quindi che si potesse legare al pubblico, e invece l'effetto è stato l'opposto, perché alla fine è stata Cora Jade quella acclamata come una top dal pubblico, eh.
Cioè, povera Dana Brooke, ti schifano pure NXT, cioè c'è un problema, sì. Allora
Cora era amatissima in questo match, tutto il pubblico dalla sua parte, tutti a fare i cori per lei, a urlare a Dana Brooke cedi, fai finire sto match, e cioè, tutto il piano di Shawn Michaels è riversato contro di lui praticamente, perché adesso Cora cede, ci ha avuto il pop allucinante e Dana non se la sono filata di striscio proprio. Vabbè, ma come abbiamo detto, questo sarebbe stato il match peggiore sulla carta, quindi ha mantenuto l'aspettativa. Non per colpa loro, perché si è infortunata Dana, però la cosa era quella.
Diciamo, non è stata stoica come cosa, come Indy, nonostante l'infortunio, ha vinto, diciamo, il match.
Sì, più che altro là c'era anche un minimo di costruzione, qua invece Dana sceglie, si prende un ceffone, fa la stessa cosa a Cora, match. Non è che ti viene appassionato più di tanto, ecco. Nel senso, con Indy almeno c'era il lato sentimentale, almeno per i fan più di lunga data come me e te. Abbiamo visto Indy praticamente dall'inizio, da non essere nessuno, poi il The Way, poi i titoli tech con Keynes e tutto. Potevamo dire, caspita, finalmente ha vinto la cintura da fan. Quindi già avevi un legame un pelino più affettivo con Indy Hartwell come lottatrice, con Ross. Invece Dana, cioè, come hai detto tu, sta sulle palle a Russo, sulle palle a SmackDown, seppure NXT non riesce a farti un po' di pop, facile, tra parentesi, perché là quelli del main roster se lo prendono, vedesi Jinder Mahal, tra l'altro. Quindi se manco lì te lo riesce a prendere, qua c'è un problema di fondo. E io penso che se mai ci fossero stati piani di avere Tiffany contro Dana, mi sa che lo possiamo già salutare questo progetto, se si è fatta male.
Ma vediamo, perché io non so cosa vogliono farle fare a Dana Brooke.
Dipende, se si è fatta male grave, io penso che il piano come Artruth, che sembrava potesse restare NXT per fare qualcosa, fallisce automaticamente. E nel caso opposto, se resta, io penso che una run per il titolo gliela daranno, perché sennò è inutile che l'hai fatta scendere obiettivamente.
No, vediamo, ripeto, al momento io non, quando stiamo registrando non ci sono news a riguardo, quindi in caso ci fossero, seguite, insomma, sia te che sull'ora del wrestling che è messo Open Wrestling TV, magari abbiamo qualche notizia e la possiamo dare, o leggete i siti apposta. E niente, sì, il presidente non ha mai ceduto, diciamo, per KO tecnico, non è proprio un cedimento, proprio che Dana ha battuto la mano a terra sul tappeto.
Sì, diciamo anche il finale un pelino così, un po' me, potevano farlo meglio, ecco. Però secondo me, appunto, se l'infortunio era vero, è una cosa che hanno fatto in corso d'opera, e Cora non è una che ti guida il match, Dana pure se ci prova non è un livello così alto, l'arbitro ha fatto quello che poteva fare, cioè, ha detto salviamo il salvabile probabilmente.
E niente, andiamo in questo nel backstage, più che backstage un video package dove c'è il nostro nuovo capitolo della storia del vagone, ma questa volta con un risvolto diciamo positivo, ecco. Vedi, andare dalla terapista gli ha fatto bene, alla psicologa, vedi, si è aperto ancora di più con Mr. Stone.
Sì, si è aperto molto e ha raccontato una storia molto ispiratrice, ecco, mettiamola così.
Sì. E tu, se vuoi parlarne un po'...
Sì, praticamente ha spiegato che da piccolo, per sommi capi, però è quello che ho potuto tradurre, aveva una malformazione, ecco, a livello del cranio, praticamente una sorta di malattia che faceva in modo che il suo cranio non si formasse e si allargasse un po' come tutte le altre persone normali, ma il suo finisse col fondere le varie ossa prima del tempo, quindi una sorta di processo velocizzato che lo ha portato quasi alla morte da neonato. Ed è stato praticamente, come si suol dire in gergo medico, sotto i ferri per quasi 40 ore nel tentativo di salvarlo, cosa che è successo. E ovviamente una cosa che però gli ha lasciato una cicatrice indelebile addosso comunque per tutto l'arco della sua vita, perché anche da piccolo era trattato in modo come se fosse una mostruosità, ecco. Che dire, è un segmento che io lo dico senza problemi, mi ha fatto quasi emozionare il segmento, perché comunque è una storia, come si vuol dire, molto strappalacrime. E ovviamente ci dispiace per quello che Von ha patito da molto piccolo, però se lo guardiamo in termini di wrestling, che è quello che comunque noi ragioniamo su, è stato un gran segmento, forse la cosa migliore mai successa a Von Wagner da quando ha debuttato, per renderlo umano, quindi per dargli una legittimità come lottatore da questo punto di vista. Forse è la prima volta che realmente vediamo un Von Wagner che può veramente fare breccia nel cuore del pubblico e, ironicamente lo diciamo per molti lottatori, succede con le cose più semplici, che però molti non pensano, quindi con la vita personale del lottatore alla fine. Un po' come era stato per Gigi Dolin con gli abusi della madre, per intenderci. Perciò, sì, veramente un segmento emozionale che sicuramente creerà a livello di storyline anche un legame più forte tra Von Wagner e Robert Stone, ecco.
Eh sì. Ma continuiamo ancora a rimanere nel backstage, dove c'è Eddie Thorpe insieme a Maxim e Scripps, dove guardano dei video di Raw Underground, così a cazzo. Cioè, poi di punto in bianco a raggiungere questo bel terzetto ci pensa il medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma 2021, ovvero Gable Stevenson, anche lui sotto contratto per la metà da anni, ma non ha mai fatto un mezzo match, perciò... Cioè, fa strano vederlo impegnato qui ad NXT, che l'ultima volta l'abbiamo visto alla festa di Kurt Angle qualche mese fa, perciò...
Sì, è ancora prima, addirittura a WrestleMania, l'ultima di gestione Vince, quando fece il belly to belly a Chad Gable, quindi pensate un po' quanto tempo fa. Ma diciamo, una scelta un po' peculiare, potremmo dire, perché alla fine il fatto che Eddie Thorpe e Axiom e Scripps stessero guardando Raw Underground ha il suo perché giustamente Damon Kemp dice: io ho pensato e ripensato e ripensato, ti voglio chiedere quindi quale stipulazione hai voluto per il nostro match, e i due concordano quindi nello sfidarsi in un Raw Underground Rules match tra due settimane. E fa ironia e fa anche un po' stuzzicare il palato il fatto che appunto arrivi Gable Stevenson, che tra l'altro ricordiamo ha avuto difficoltà a parte nell'allenarsi come lottatore, ma anche nell'essere presente, perché ha avuto, mi pare, una disfunzione a livello di cuore, a livello cardiaco, che sì, lo ha tenuto fuori per parecchio tempo, anche a livello personale, ecco, a livello di prove olimpiche e tutto. Sembra che quindi le abbia superate totalmente, e se mai volessero lasciarla ad NXT per un po', è la mossa intelligente, perché alla fine non è il caso, come in altri, che diceva, ma questo è stato a Raw, ha fatto, ha detto, questo parte proprio da nulla, che è stato draftato a Raw una vita fa, ma non l'abbiamo mai visto, anzi forse se lo sono anche scordati probabilmente. E dicevo, stuzzica un po', perché ironicamente lui ha deciso di voler essere l'allenatore di Eddie Thorpe, però contro suo fratello nella realtà, che Gable Stevenson e Damon Kemp sono nella realtà fratelli, quindi fa un po' ironia, e può aprire a due scenari, quindi o un Gable Stevenson contro il fratello, o un Gable Stevenson magari che andrà col fratello per tentare di elevarlo un'altra volta, visto che abbiamo detto più di una volta Damon Kemp era partito bene, ma ormai non dico che è un jobber, però è un mid-carder poco considerato,
nonostante è mid-carder più che altro.
Nonostante le buone qualità che però ti possono di avere,
eh sì, e boh, vediamo questo Raw Underground Rules match tra due settimane. Io ho paura, visto che il Fight Pit non lo possono fare, perché ormai credo che sia stipulazione del main roster da quando Triple H ha preso il comando, ecco.
Sì, probabile da quell'Extreme Rules in poi sia più per loro. Potrebbe, perché no, diventare una stipulazione come il Fight Pit, nel senso una stipulazione che dai solo a determinati lottatori che arrivano al punto di volersi saccagnare di botte. Forse Damon Kemp e Eddie Thorpe sono proprio l'esempio più lampante, però è un primo passo, ecco, per dargli un senso.
Eh sì. E poi andiamo sul ring, dove c'è il faccia a faccia tra Carmelo Hayes e Baron Corbin. Io te lo lascio ancora a te questo segmento.
Allora, un Corbin che fa il suo ingresso sul ring, come hai detto tu, seguito poi da Melo. Corbin parte subito sbeffeggiando il campione, dicendogli che lui non meriterebbe di avere la cintura, e ricorda a Carmelo Hayes tutte le persone prima di oggi che lui ha elevato tramite anche le sue abilità e tutti i successi che Baron Corbin ha ottenuto nel corso della sua carriera. Giustamente però Carmelo Hayes, con le sue frecciatine mirate, ricorda a Corbin che tutto quello che ha fatto di recente sono tutte minchiate, tutte cappellate, e che non gli hanno portato niente, soprattutto soffermandosi sull'Happy Corbin. E già là magari può essere un primo segnale che sta gimmick la leveranno, visto che oramai ha anche un po' rotto i cosiddetti. E giustamente neanche Corbin la prende bene questa cosa. Ace continua dicendo che nell'ottica di tutti il vero Baron Corbin era quello di NXT, Lone Wolf, ma erano altri tempi in cui da allora proprio Melo l'asticella dello show l'ha alzata. E a questo punto Corbin, per rimanere in tema di Happy Corbin, quindi quello ricco, dice semplicemente che lui non vede l'ora di togliere il titolo a Melo, andare nella sua bella villa con la sua bella moglie, mettersi il titolo in bacheca e poi divertirsi con tutti i soldi che c'ha, perché lui se lo può permettere. Come segmento buono e molto efficace, secondo me, perché Baron Corbin a livello di promo, abbiamo sempre detto, è bravissimo su quello, si vende da cattivo in ottimo modo. Melo è uno dei migliori promo cutter di NXT, quindi si è saputo tenere testa a Corbin, e il match l'hanno venduto bene per settimana prossima, quindi a livello attualmente sulla carta sarà un ottimo incontro, ecco. Magari, sai, con le frecciatine all'Happy Corbin, ripeto, volessero riportarlo Lone Wolf senza capelli, perché ormai se li ha persi, sarebbe un'idea buona, cioè daresti una minima credibilità di nuovo a un lottatore che la minima credibilità l'ha avuta allora e poi l'ha persa totalmente.
Sì, vediamo, ho detto, io sono curioso di vedere questo match, nonostante questi ultimi screzzi insomma hanno avuto ora con questo promo, poi questo faccia a faccia. Detto, mi ha messo hype per questo match, vediamo un po' come può uscirne fuori. Secondo te può uscirne bene questo match? Può essere un buon match, insomma, con vittoria secondo me di Carmelo Hayes. Non credo che vada a vincere, cioè non credo che vada a vincere Coso,
No, dubito, perché in quel caso l'unica cosa che potresti fare è tenerti Carmelo per un mese e mezzo ad ora e poi farlo arrivare dopo SummerSlam, cosa che però sarebbe azzardata nonostante il talento, e non avresti la minima credibilità per far vincere Corbin obiettivamente. Secondo me sarà un buon match, perché alla fine Carmelo è un gran talento, Corbin è uno dei lottatori più safe della compagnia, uno di cui ti fidi nel mettergli davanti anche le cosiddette patate bollenti, quei lottatori che tu sai che devi mantenere su un livello buono. E per il resto io credo che ci sarà la riconferma del campione, perché appunto un Baron Corbin campione di NXT farebbe un po' strano, soprattutto appunto se quello che batte è Carmelo Hayes, ecco.
Andiamo avanti, ancora andiamo nel backstage un'altra volta, dove Nathan Fraser e Dragon Lee incoraggiano Valentina Feroz e Yulisa Leon, visto che queste due avranno un match più avanti, anzi tra poco. Però Fraser, dopo che sono andate via le ragazze, Fraser dice, promette un match contro Dragon Lee per la sua Heritage Cup, io credo settimana prossima, se non sbaglio, giusto?
Sì, sì, settimana prossima hanno annunciato già la prima difesa titolata di Nathan Fraser, ed è una difesa titolata, come si vuol dire, di tutto rispetto alla fine. Parliamo di Dragon Lee.
Sì, Dragon Lee, ho detto, vediamo se stavolta vincerà il match, visto che l'ultima volta che c'è andato per la Heritage Cup ha perso scorrettamente contro Noam Dar, che Noam Dar sembra ancora infortunato,
Sì, a quanto pare rimane sulle scene, però sembra che abbia un infortunio legittimo che lo tiene in stampelle, e in quel caso è un po' un peccato, però Nathan Fraser è comunque un degno sostituto di quest'ultimo. Tra l'altro, prima di passare poi al match femminile, che riguarda, come hai nominato tu, Valentina Feroz e Yulisa Leon, c'è anche il momento, come nostro sempre piacere, Sopranos.
Sì,
il Gallus stava andando via verso il bar, Joe Coffey si ferma perché arriva una chiamata di una certa infestazione di ratti nel bar, e arriva Stax che fa letteralmente quello che Tony D ha fatto in passato anche ad altri, quindi sappiamo che Tony D dal carcere sarà molto felice della cosa, ovvero non incapretta a livello di mafia il povero Joe Coffey, però lo mena e se lo chiude nel cofano. Quindi Detective Stax ha ottenuto il suo spettacolo, quindi adesso devi interrogarlo per vedere quello che sa. E vedremo quindi se già settimana prossima ci daranno un primo assaggio di questo interrogatorio di Stax Lorenzo, per capire quindi se Gallus erano i reali colpevoli per nostro fratello Tony D ingiustamente incarcerato.
Beh, mi sembra giusto. Cioè, lui è ancora dentro, cioè free Tony D ovviamente.
Esatto, che ricordiamoci, abbiamo coniato prima noi, poi la WB ci ha preso l'idea e ci ha fatto le magliette sopra, ricordiamo. Non siamo stati pagati, perché noi l'abbiamo fatto col cuore, proprio perché Tony D non abbiamo voluto neanche una paga, ricordiamo.
Esatto. Quindi liberate il buon Tony D, non ha fatto niente di male.
Se essere un uomo legittimo di business e amare i gnocchi alla sorrentina è un reato, signori, qua andremo tutti in galera probabilmente.
Esatto. Poi passiamo a questo match, insomma, che avevo già anticipato prima, ovvero Valentina Feroz e Luisa Leon contro le Metaphor con Andar e Oro Mensaver, le Metaphor rappresentate da Jakara Jackson e Lash Legend. Vittoria di quest'ultime, abbastanza facile, diciamo, contro l'originale Team Cazzoriti, ecco.
diciamo, sì, su questo match non credo ci sia molto da dire. Valentina Feroce e Luisa Leon fanno il match e le Hill approfittano delle distrazioni e vincono, cioè, c'è poco altro da dire. Però almeno sono contento di dire che forse avevo ragione, perché quando dicevo che Noam Dar è il faro e quei tre gli girano intorno, da quando Noam Dar li ha fatti unire a lui, cioè Lash Legend ha vinto un match a NXT, già questo è oro che immacolato. La Jakara Jackson, pure lei ha vinto il suo primo match, anche se a livello tag team, a NXT. Oro Menz ha fatto una grande prova contro Nathan Fraser, quindi vuol dire che appunto con Noam Dar vicino qualche chance gliela danno a questi tre, che ricordiamo prima di unirsi a lui erano tre jobber ormai, relegati al level up ormai dalla vita, tranne Jakara che vabbè, lei è un talento in ascesa, però bisogna darle il tempo di crescere anche sul ring, perché si vedeva comunque che era un po' acerba, ecco. Lash Legend, vabbè, un caso a parte, è proprio il suo massimo probabilmente è quello, però Jakara rispetto alla sua compagna c'ha più tempo per migliorarsi sul ring.
No, infatti, visto che Jakara non l'abbiamo mai vista NXT, questo NXT ha solo fatto dei match a level up e ora e quella Battle Royale per il number one contender al titolo femminile di Tiffany Stratton. Cioè, diciamo che al suo debutto, tra virgolette, in un match di coppia. Se non sbaglio,
No, mi pare hai ragione, sì. Mi pare che non ti stai sbagliando.
Sì, dice, è il primo match da quando è arrivata, insomma, da quando ha debuttato qui a NXT. Vabbè, comunque è debuttato con una vittoria.
Sì, comunque è un qualcosa che fa curriculum, mettiamola così.
Passiamo al, credo, main event. Vediamo un attimo, sì.
Sì,
sì, sì. Passiamo al main event. World Heavyweight Championship in palio. Seth Freakin' Rollins contro Bron Breakker. Metto, è stato un bel match. Vittoria di Seth Rollins, che detto, non è bastato un colpo, ma ben due per vincere. Cioè, per battere un osso duro come Bron Breakker ci è voluto due core stomp, cioè nemmeno uno. Però poi festeggia e tutto, ma a fine match arriva Finn Balor a rompergli le scatole, che continua ancora la faida, insomma è cominciata a Raw, quello che è successo la sera prima, con questo attacco, da parte del membro del Judgment Day. Però andare manforte al campione ci pensa Carmelo Hayes e Trick Williams, che mandano via l'ex campione proprio NXT con Finn Balor. E vediamo se poi continueranno a Raw questa cosa, ma io non credo, sai. Cioè, ormai Carmelo ha detto, sì, ha fatto quel segmento il backstage con Rollins, però lui è impegnato, diciamo, con la faida con Baron Corbin, ecco.
Sì, probabilmente. Il match in sé, guarda, io oserei quasi usare il termine di Sheamus Banger, che comunque è stato veramente un gran match. Alla fine pure qua era un po' la prova del 9 per Bron Breakker, per vedere se è pronto a livello non fisico, ma a livello proprio di capacità di adattarsi a un livello più alto del suo per il main roster. E secondo me la prova l'ha superata, diciamo, come zio Meltzer: se il massimo sono 5 stelle, siamo sul 4,5, 4,9. Comunque,
4,5 è tutto.
Sì, ma Bron Breakker ha fatto una grandissima prova contro Seth Rollins. Sinonimo che può darsi che, come Carmelo, lui è probabilmente già pronto. Ora più che mai, come Hill, poi ha dimostrato finalmente di che pasta è fatto. Poi alla fine mi pare anche lui in intervista l'abbia detto, che come Hill si trova molto più a suo agio, un po' come il padre d'altronde. E fondamentalmente sì,
anche il dopo è stato molto bello secondo me, perché Rollins viene attaccato ancora da Finn, che rispetto ad altri appare una volta, due volte all'anno e ne esiste alla fine, e attacca quindi Seth Rollins prima di essere messo in fuga da Melo e Trick, quindi. E secondo me questo potrebbe essere stato quello che sancirà poi il passaggio di Braun, se così le voci saranno vere, nel main roster dopo SummerSlam.
Sì, anche si vocifera, diciamo, andare...
non è che ci sia molto altro che può fare, secondo me non ci sono molti altri lottatori dopo Ilja Dragunov che potrebbero fargli alzare ancora di più l'asticella.
Vabbè, ma Dragunov, diciamo che lui è un fenomeno già di suo, sì. Anche se andasse nel main roster non penso sfigurerebbe, poi vediamo, sa mai che lì nel main roster sono bravi a rovinare talenti, però non sta a me a decidere.
La fortuna vuole che almeno da quando sono saliti questi nell'ultimo draft, per ora che ha debuttato, almeno il minimo gliel'hanno fatto fare, ecco. Il problema, ecco, sarà con i nomi più grossi, perché adesso quando saliranno poi Carmelo, Bron e gli altri, là ci sarà da lavorare.
Vabbè, più che altro per un breaker, diciamo che ci hanno già il volto il prossimo volta alla compagnia, quando Roman Reigns se ne andrà.
Non lo so, non sono mai stato così convinto, ecco, di quella cosa. Cioè, uno dei nomi principali sì, volto non lo so. Sicuramente nelle aspettative della compagnia lui è il futuro volto della compagnia, però bisogna poi vedere col tempo, ecco. È sempre una questione di booking, cioè Roman Reigns doveva esserlo pure 4 anni fa, però hanno dovuto aspettare di trovargli il personaggio giusto e un po' Lehman libero da Brock Lesnar per farlo diventare quello che è oggi. Quindi dipende pure da Bron Breaker. Se gli trovano le giuste rivalità e rimane un heel così, tanto di cappello, cioè può veramente diventare il volto e nessuno gli potrebbe dire niente.
No, ho detto, per me lo può diventare, c'è da lavorarci su, però quel po', insomma, quel lavoro che stanno facendo da heel con lui non mi sta dispiacendo, anzi. Secondo me gli ha svoltato la carriera.
Ma sì, sicuramente. Alla fine da babyface non era male. Il problema è che era Bron Breakker, tipo il meccione, fine.
E invece poteva, adesso... Poteva un po' ricordarti Reigns, dopo il post-Shield.
Sì, più o meno sì. Ti faceva anche le cose buone, però ti lasciava sempre quel sapore insipido poi in bocca, se volessimo dirlo in termini culinari. È come avere un bel piatto, poi lo assaggi e non è che sia tutto sto granché. Invece adesso, come hai detto tu, l'esempio Reigns, si sta trovando veramente bene. Tanto poi, pure questa è una cosa che diciamo spesso, però è giusto sempre sottolineare, più facile fare l'heel piuttosto che fare il babyface e farti amare dal pubblico. Vedesi Dana Brooke, che ha fatto l'esempio contrario, che ha fatto detestare sé e far amare l'heel. Sono tutte variabili, ecco, in quel caso. Devi essere portato per farlo. E Bron Breakker, come heel, è portato. Minchia, si è portato. Sembra essere nato per fare l'heel, praticamente.
No, infatti. Ho detto, alla fine manca che diventi come lo zio a Bron Breakker, poi siamo a posto.
Sì. Possiamo anche dire così.
Bene, annunciamo cosa ci sarà nella seconda, diciamo, settimana di Gold Rush. La carta è questa: Gigi Dolin contro Kiana James. Ora, su questo match siamo arrivati tramite un video package di Gigi Dolin, insomma, dove racconta un po' il suo essere artista, se non sbaglio, giusto? Sì, guardava tipo dei murales, credo che abbia, non so se abbia fatto lei.
Sì, mettiamola così, sì. Era riferito all'arte e a come abbia sempre trovato una sorta di fuga dal mondo che la circondava con l'arte. Per dire, la ragazza un po' bistrattata dagli altri, che con l'arte aveva trovato una via di fuga per essere felice, per sommi capi, ecco. Mm-hmm.
Sì, che poi Kiana James, insomma, ha fatto un'intervista nel backstage su questo fatto e lancia la sfida per settimana prossima. Detto, vediamo questo match, vabbè. È un match riempitivo,
Sì, ma apertamente pure. E sul vincitore penso anche lì sia abbastanza scontato, ecco.
Vabbè, dici che vince cosa?
Sì, vince, penso che sia facile, dai. È lei quella che devono tenere in considerazione buona. Kiana, ok, la rivalità che ebbe con Fallon, però adesso deve anche dare un po' di spazio alle altre, specie se Gigi Dolin non merita più di lei.
E sì, poi ho detto, c'è stato anche un segmento backstage tra Jessie Jane e Lyra Valkyria. Al momento non sappiamo se faranno un match queste due settimana prossima, perché non sembra sia stato annunciato niente.
No, al momento non mi pare effettivamente, però potrebbe essere un'idea. Però su questo segmento, se ci pensi, una considerazione c'è da fare, perché il video, tra virgolette, di questo screzio tra le due è stato dato dall'NXT Anonymous.
Sì.
E quindi può essere che non fosse Blair l'Anonymous, cioè che l'anonimo che mandava messaggi dei lottatori e la salitrice fossero quindi due persone diverse, che col senno del poi avrebbe anche senso, visto che se uno ci pensa, se Blair attacca Sorruca in un ufficio, chi sta filmando Blair? Giustamente, con il pensiero se lo fa anche col senno del poi. E qui è interessante, cioè, qui c'è un'altra donna che sta giocando nell'ombra. È interessante come cosa, potrebbe avere un risvolto particolare. Però, Massi, prima che dai la tua opinione, io dico per tutti quelli che magari ci pensano, credo pochi, in realtà non è Tessa Blanchard, quindi, perché no, molti non so perché dicono lei, ma sicuro non è Tessa Blanchard, su quello potete stare certi.
Ma magari sarà qualcuno qualche nuovo talento del Performance Center, che ne sai?
Sì, anche, o magari in un modo abbastanza rocambolesco potrebbe essere Aaliyah James, visto che è l'unica rimasta che dovrebbe ancora debuttare.
Sì, che ricordiamo c'è ancora sotto contratto, poi non si sa se avranno piani per lei o meno.
Sicuro non è Stevie Turner, per il semplice fatto che lei lotta nei live event ed è normalissima, quindi non avrebbero motivo di fare questa duplice duttilità.
No, vabbè, se fosse lei, ha detto non. Cioè, noi pensavamo che l'Anonymous, insomma, l'hacker, quella roba lì, la salitrice del parcheggio fosse lei, invece niente, era proprio Blair Davenport.
Sì, e pensavamo che le due persone fossero collegate, invece ci hanno smentito. Quindi sarà interessante adesso, nelle prossime settimane, capire chi è questo NXT Anonymous. Che poi noi diciamo che è una donna perché solitamente fa vedere segmenti più femminili che maschili, ma magari un uomo è, tra parentesi. Non è neanche detto che sia una donna per forza. Perché ogni tanto qualche segmento maschile l'ha inquadrato. Tipo quello di Oro Mensa che parlava con Noam Dar prima dell'ultimo Premium Live Event.
Sì, infatti.
E come si suol dire, aspetteremo e quando sapremo la verità ve la riporteremo tramite il nostro NXT Corner.
Sì, andiamo avanti. Insomma, poi il prossimo match annunciato Dragon Lee contro Nathan Frazier per l'Heritage Cup, ovviamente con l'Heritage Cup Rules, come abbiamo detto prima, insomma, abbiamo detto durante la puntata. Poi, secondo te vince Nathan Frazier ancora una volta o Dragon Lee può fargli il colpaccio?
No, io direi che vince Nathan Frazier, secondo me. Vedrei difficile che vince già Dragon Lee così subito.
Ma io ho detto, sono cioè io sono un po' diviso a metà, come so dire.
Dici che non è scontato l'esito come sembra.
Esatto. Anche perché Dragon Lee cosa gli fai fare se no?
Ah, potrebbero dargli qualcuno di transizione, magari. L'ipotesi, ecco. Però capisco dove che vuoi dire. Cioè, è l'occasione più ghiotta per dare a Dragon Lee una cintura ed elevarlo subito. Se non gliela fai vincere, poi devi fargli fare roba di transizione prima di avere una cintura. Però chissà, cioè alla fine c'è sempre il titolo nordamericano, quello è ancora libero, visto che Wesley non sembra volerla cedere a nessuno.
No, anche perché ho detto, se in caso dovessero fare Mustafa Ali contro Wesley, dovesse vincere l'ex leader della Retribution, senti qua.
Il titolo. Questi ricordi.
Sì, brutti ricordi. E se dovesse vincere magari il titolo lui, Dragon Lee potrebbe essere un avversario, se lo vuoi tirare fuori.
Sì, anche, ma...
Sì, anche perché hai detto, al momento di campione Hill non c'è nessuno, a parte Tiffany Stratton e il Gallus, però...
Sì, infatti.
Però... E a proposito... Allora, finisci, poi dico il prossimo.
No, dicevo, è una cosa interessante come possibilità, però non so, vorrebbe dire proprio che Fraser l'hai preso per togliere la cintura e basta, quindi era tipo un traghettatore, mettiamola così.
Eh sì, poi dicevo, a proposito di difese del titolo, Tia Hale andrà all'assalto del titolo di Tiffany Stratton. Ecco, io dico più uno facile per Tiffany.
Sì, forse Tia, anzi devo il forse, Tia farà il match migliore della sua carriera, però Tiffany è Tiffany. E in quel caso ci siamo sicuri che non perda per nulla. Ci vorrà di tempo prima che costruiranno l'avversaria per batterla.
Poi i titoli di coppia di NXT, ovvero il Gallus, che sono i campioni, difenderanno le cinture all'assalto dall'assalto di Edris Enof e Malik Blade. Io dico che continuo col Gallus, perché dovrebbe arrivare al momento in cui il Gallus affronterà Tony D e Stax.
Sì, diciamo, non sono sicuramente, non è che sia certo che saranno loro a detronizzarli, però bisogna arrivare a quel punto, quindi con gli ultimi segmenti tipo quello di Stax, mettiamo così, la WWE ha fatto già capire che il Gallus 99% mantiene le cinture. E sì, ci può stare, alla fine farei fare un bel match a Malik Blade di Senofè e magari loro continueranno ad accrescere il loro status. Poi vedremo, alla fine può darsi pure che, volendo dolendo, chi detronizza il Gallus saranno i Grizzly Young Veterans, non sai se torneranno, chi può dire. Adesso ti hanno lasciato anche quell'interrogativo.
E poi il match, ovviamente quello principale, Baron Corbin contro Carmelo Hayes, valido per il titolo di NXT. Carmelo va a vincere, secondo me.
Sì, ma apertamente. Sono quei risultati, sai, sarà un bel match, ma è scontato, effettivamente.
Cioè, detto, l'unico match in cui sono abbastanza incerto è Dragon Lee contro Nathan Frazier, perché il resto mi sembra abbastanza più uno semplice. Poi, oh, se Michael si sorprende,
non sarebbe nuovo a fare queste cose. Cioè, noi per quello abbiamo l'interesse di vedere quello che succederà. Sicuramente saranno degli ottimi match tutti quanti. Forse non il riempitivo Gigi Dolin contro Kiana James, più che altro per il minutaggio corto che avranno, però gli altri andiamo tutti sul sicuro, ecco.
Eh sì. Bene, con questi match per settimana prossima, ovviamente, c'è un altro match, però sarà tra due settimane, ovvero Eddie Thorpe contro Damon Kempin, un Raw Underground Rules match. Le regole sono semplici, non ci sono... in ring non ci sono corde, cioè puoi vincere per KO tecnico o sottomissione. Quindi vediamo se poi apparirà addirittura anche il buon Gable Stevenson.
Ma secondo me sì, se è diventato tra virgolette l'allenatore di Eddie Thorpe, è probabile.
Questo sarà tra 2 settimane, ricordatevi.
Sì.
Niente, io Alfonso, io chiuderei la puntata, ho detto ti ringrazio ancora per la compagnia che mi fai ogni settimana.
Grazie a te, ricambio la ripetizione, i ringraziamenti che tu mi hai dato.
Settimana prossima.
Possibilità.
Grazie a te per aver accettato. E dicevo, settimana prossima recensiremo la seconda, diciamo, settimana di Gold Rush e quindi vi diamo appuntamento a settimana prossima.